www.storiedijoe.it e la storia continua. Anime nude. Il digiuno delle sante. Ciò che sta dietro il dramma dell'anoressia mentale, da un punto di vista antropologico, rivela una straordinaria solidarietà tipologica con tanti digiuni di tipo magico, religioso, che incontriamo in varie culture e in differenti epoche storiche. Dopo il volume di Rudolf Bell sulle sante anoressiche, un libro del 1987, è diventato quasi d'obbligo avvicinare la patologia delle nostre adolescenti contemporanee a quelle delle sante digiunatrici medievali. In questo volume il Bell esaminava centinaia di casi di sante, beate, venerabili o servo di Dio vissute tra il 1200 e i giorni nostri nella penisola italiana. Moltissime tra loro, più della metà, presentavano sintomi di anoressia. Per queste donne il rifiuto del cibo sembrava essere l'unico modo per affermare la propria forza e farsi ascoltare. Dagli uomini, dai superiori in un convento, dai giudici in un tribunale. Digiunare significava allora per una donna affermare la propria capacità di essere al mondo, a dispetto delle costrizioni e delle convenzioni che l'avrebbero voluta sposa, madre o suora. Inoltre, l'astensione alimentare, le rinunce anche sensoriali, le macerazioni devote riescono a donare privilegiati accessi fisiologici a visioni ed esperienze allucinatorie, che non sono soltanto del mondo cristiano medievali. In molte religioni, infatti, i digiuni prolungati determinano la liberazione di tossine che causano ricercati stati allucinatori durante i quali ci si può avvicinare alla divinità. Le somiglianze tra le adolescenti e sante digiunatrici come Chiara d'Assisi o Caterina da Siena saltano all'occhio. La continua ricerca di privazioni, la costante frustrazione dei bisogni del corpo, un'astinenza alimentare che porta inesorabilmente a distorsioni percettive in cui, a seconda del contesto, le donne potranno avere visioni a sfondo mistico oppure, più profanamente, la percezione di un corpo grasso anche in un evidente stato di dimagrimento. Con la notevole differenza però che, nel caso delle sante, il male è più facilmente decodificabile, a patto che si conosca la storia cristiana e il suo continuo sminuire il corpo a favore dell'altra metà impalpabile, l'anima. A cominciare da Tertulliano, che è del secolo II o III, quando scriveva che il corpo, se maciato, passerà più facilmente la porta stretta del paradiso, se leggero risorgerà più rapidamente e se deperito si conserverà meglio nella tomba. Nelle adolescenti anoressiche la patologia è molto più criptica, personale, segreta. In altre parole, mentre nella mistica cattolica l'annullamento e la negazione del proprio corpo diventano condizioni imprescindibili per avvicinarsi a Dio, in una totale pienezza ontologica, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Nelle nostre ragazze tali caratteristiche perseguono un ideale di perfezione fisica che diventa anche un'immaginata perfezione interiore, necessaria anche all'attività intellettuale. A livello clinico, infatti, spesso si riscontra nell'adolescente una dichiarata incompatibilità tra nutrimento del corpo e nutrimento dello spirito attraverso lo studio tra fede e magia. Il digiuno accompagna da sempre le attività magiche degli esseri umani. Canidia, famosa strega del mondo romano, ha bisogno di un amoris poculum, un filtro che renderà chi lo beve desideroso dell'amante. Ecco allora che in una scena drammatica degli Epodi, al versetto 28-38 di Orazio, descrive il seppellimento fino al capo di un ragazzo che morirà desiderando le pietanze che gli sono state messe a poca distanza dalla bocca. Ucciso nel desiderio, secondo il noto principio di magia imitativa, i suoi organi interni serviranno a confezionare un ottimo filtro d'amore per far desiderare l'amante, proprio come il ragazzo ha desiderato il cibo. Il digiuno rende ancora più efficace l'azione magica dello stregone. Lo conduce a una condizione fisiologica e psicologica di limite, ai confini della sua presenza razionale. In questo modo, in questo momento, ci si può avvicinare al mondo soprannaturale. Ma nell'antico Israele, come nel cristianesimo, il digiuno ha anche la funzione di intensificare la preghiera o di avvicinare i misteri impenetrabili del divino. Nell'antica liturgia cattolica esisteva una preghiera per chiedere la pioggia, legata a un periodo di digiuno e mortificazione, quello delle rogazioni. I fedeli invocavano la pioggia affinché produca fieno nelle montagne ed erba che serva agli uomini. Questo secondo il rituale Romanorum, Titulus decimo, al capitolo sesto. Probabilmente la stessa dinamica di digiuno-mortificazione della carne era la base del rito dei battenti di Guardia San Framondi a Benevento, che si svolge ancora oggi ogni 7 anni in occasione dell'Assunta, al 15 agosto, ma che in origine veniva agito in occasione di carestia e mancanza di pioggia. Della possessione diabolica alla prossima puntata. www.religio.it e la storia continua.